conoscete tutti, credo. Io non ho, diciamo, le conoscenze necessarie per dire delle cose molto interessanti, perché loro le hanno studiate, le sanno bene, poi c'è attivi, letterari, insomma. Ecco, quindi io semplicemente vi ringrazio per essere intervenuti, anzi interveniti se volete, e lascerei ringraziando la parola.
Grazie. Grazie, grazie, grazie dunque. Dunque, io mi scuso innanzitutto per il ritardo, naturalmente, ma il ritardo è stato fatto perché noi abbiamo delle sorprese interessanti, credo, abbastanza interessanti. E, diciamo, adesso andiamo nel sito e da là dovrebbe funzionare tutto egregiamente. E la mia abitudine è questa, e cioè di rendere direttamente disponibile da internet tutto il materiale che faccio. È un'abitudine, è una consuetudine. E quindi dalla home page, dalla mia home page, basta digitare Antonino Saggio, e da lì si arriva all'annuncio della conferenza di oggi, che ho preferito mettere questa versione della mascherina perché ci tengo a dire che questo è un momento collettivo importante. Diciamo, la mia comunicazione è strumentale, è molto strumentale, ed è strumentale al fatto di avere in contemporanea questa mostra, che per noi è un fatto molto importante e significativo. Quindi naturalmente io faccio una comunicazione e essendo a Milano, come dire, non sarebbe una grande idea, mi è venuta poi in mente di parlare di un'opera a Milano, io romano, però poi ormai l'ho decisa e quindi c'è poco da fare. E quindi facciamo questa parte con una breve introduzione dedicata al lavoro di Terragni, tanto per ricordarci qualcosa e qualche tappa. Naturalmente io ringrazio moltissimo tutto il pubblico e gli amici di Scassant, a cui con grande gioia per me sarà il clou della serata, e naturalmente non sentire me ma sentire gli amici che intervengono. Però adesso ci sono delle sorprese. Io non sono uno zeviano tecnicamente parlando, anche se ho collaborato molto con il professor Zevi, ho curato una collana editoriale con lui, ho scritto forse anche troppo con lui fin dall'84, il primo libro di Pagano e tante altre cose, ma non sono in realtà uno zeviano come architetto, ma credo di aver inalato da lui alcune idee forti. Una delle idee forti è che quando si supera il numero di 3, le riunioni sono politiche prima di culturali. E quindi ho pensato, siccome in realtà io ho un po' deciso di fare una piccola tournée, in realtà oggi sono qui e lunedì sono invitato dal professor Spinelli al Politecnico di Milano, e martedì sono a Como, e di nuovo, poi parlerò rapidamente di questa cosa, di nuovo con l'amico Mario Di Luigi e il Mark, e poi sabato sono con l'amico professor Pizzigoni a Bergamo. Venerdì. E giovedì sono a Parma, quindi faccio un piccolo tour. Dopodiché ho pensato, ma sto tour, Nino, ma che lo vai a fare? Per pubblicizzare Terragni? Per pubblicizzare il libro, che diciamo un po' va da sé, il libro va da sé, a una seconda edizione di un classico del 1995 che è arrivato a 400 e rotto euro nel mercato dell'usato, è stato ripubblicato con grande attenzione dalla casa editrice Lettera 22, tutte le foto sono, moltissime foto sono nuove, e ha un'introduzione di Peter Eisman. Insomma, voglio dire, dovrebbe essere un bambino che va per conto suo, non ha più bisogno delle pacche sulle spalle del papà, diciamo, quello va per conto suo. Credo che ce ne sono delle copie in vendita, naturalmente se vi fa piacere, a chi fa piacere, glielo firmo. Però veniamo alla questione del perché noi siamo qua. E perché io faccio questa tournée? È venuto in mente che siamo nel 120° della nascita di Giuseppe Terragni. L'altro giorno mi arriva una notizia. Il mio relatore di laurea ha avuto un francobollo commemorativo per il centenario della sua nascita. Abbiamo visto che mia moglie, contenti, e poi però ci siamo domandati, no? Non so, Aldo Rossi ci ha avuto un francobollo commemorativo. Io non amo Aldo Rossi, però voglio dire, Aldo Rossi, Aldo Rossi. Carla Monina ha avuto un francobollo, no, vabbè. E però allora mi è venuta questa, diciamo, idea che riscrivere una petizione ai ministri competenti affinché facciano un francobollo per i 120 anni di Giuseppe Terragni. E la petizione è molto semplice, e questa è la mia azione politica-culturale, cioè in occasione dei 120esimi della nascita a Meta, 18 aprile del 1904, del grande architetto Giuseppe Terragni, al fine di rafforzare le azioni di valorizzazione dei suoi capolavori ancora oggi in pericolo, come sapete, si propone alla vostra attenzione l'emissione di un francobollo commemorativo di cui si include un primo facsimile. Siete i primi che lo vedete, gradirei un applauso, dato che ho fatto tardi. Ho fatto tardi per fare tutta questa questione, cioè voglio dire un minimo di incoraggiamento, no? Come dire, no? Un poco, mica niente di che. E quindi Gaetano, che è il mio Nino Bixio di tutte le mie campagne di guerra, e dov'è Gaetano? Non c'è rompe cazzo, quindi allora, allora, detto questo, naturalmente ci sarà un francobollo. Questo qua lo posso tagliare da Facebook? No, vabbè. Ogni conferenza ci sarà un francobollo diverso, perché abbiamo pensato che una serie di francobolli sulle opere Casa Rustici, Villa Bianca, Casa del Fascio, eccetera. Dopodiché, abbiamo fatto, io e Lorenzo abbiamo lavorato a un altro progetto sulla base di questo, ma che non vi diciamo, se no vi facciamo girare la testa. Però se volete petire con noi a questa operazione, chissà mai che la facciano. Ma noi in fondo che la facciano o non la facciano, importa relativamente, perché noi la facciamo uguale. Quindi, ma facciamo una cosa molto bella di cui vi parleremo successivamente, se no vi facciamo girare la testa. Allora, comunque abbiamo lavorato alla petizione, la petizione è reale, quindi basta andare qui e la si firma, insomma, tranquillamente. Vi chiediamo soltanto una piccola cosa, sono due firmatari, io e Lorenzo, siete i primi che sanno l'esistenza di questa cosa. L'unica piccola cosa che vi chiediamo, quando firmate, dite bella sta cosa, brutta sta cosa, qualunque cosa, se no appare soltanto il numero delle firme e non chi ha firmato, no? La petizione è fatta da un gruppo amici di Giuseppe Terragni. Detto questo, quindi se volete appoggiare questa iniziativa, io ho ripetutamente telefonato al mio amico Attilio, ma ieri non sono riuscito a beccarlo perché naturalmente sarebbe piaciuto, diciamo, a lui anticipare, dato che l'unico sangue che abbiamo in giro dei Terragni è quello di Attilio, ci piaccia o non ci piaccia. Naturalmente sono molto amico di Attilio, che non so dove sta adesso, sta prendendo appunti laggiù, immagino. Allora, dopodiché l'evento qui è è doppio. Innanzitutto questo splendido luogo che giustifica tutta l'operazione. Io conosco Gianluca Milesi dai lontani anni 90, quando era un architetto digitale, non so se lo sia rimasto ancora, allora era abbastanza all'avanguardia, eri tra i pochissimi presenti, lo disconosci, peggio di Eisman.
Che si no, io vengo da
Però lui disconosce il suo passato digitale, no, spero che tu non disconosca.
Non so più neanche se sono un architetto.
Comunque insomma, noi ci conosciamo da quella data, ci siamo visti a Roma in alcune nostre occasioni, è presente nei primi libri in cui noi abbiamo trattato di queste cose, quindi va bene. E mi sembra che come diciamo aspetti generali sia più che sufficiente. Non mi sembra c'era molto di importante. Che potrei avere una mezzo dito di acqua oppure di vino se non c'è l'acqua.
Decidi, vino o acqua?
No, acqua. E mi sembra che so abbastanza. Allora, questi sono i due libri di cui vi avevo appena accennato. E vi voglio parlare, ahimè, della Casa Rustici, non troppo a lungo, perché la cosa importante, come vi ripeto, è il commento degli amici che sono stati invitati tra i discassi, anche di chiunque altro abbia desiderio di pensare insieme. Allora, però, siccome ci sono anche fidanzate, mogli, eccetera, no? Due notizie su chi è Giuseppe Terragni mi sembra doveroso. Allora, Terragni nasce a Meda, diciamo nella Brianza, come dire, come la chiamate? Una Brianza iperproduttiva, no? Tra l'altro molto vicino a Seveso, ho scoperto, molto vicino a Seveso. Il padre è un capomastro che ha fatto fortuna, diciamo, e quindi ha messo su una ditta di costruzioni, un'impresa di costruzioni, e si trasferiscono a Como, dove costruiscono questa bella palazzina vicino a uno dei viali trasversali della Cardo Decumanica Como, e questa casa è un po' il luogo in cui questa famiglia, ben presto composta da soli uomini, perché la moglie, che si chiama Gianmaiola, se ricordo, Minola, immagino lei sia originaria di Como, se dovessi supporre, e muore molto giovane e quindi lascia questi tre uomini più il padre, e Terragni, il fratello più grande, che si chiama Attilio come il nostro, è il fratello più grande, ingegnere e importante nella politica di Como, sia prima sia un poco anche dopo la guerra, perché diventerà senatore e monarchico, tra parentesi, come sono diversi tempi, esisteva il partito monarchico, forse i giovani non lo sanno, e Terragni è un giovane con interesse naturalmente nel mondo dell'arte, fa caricature, dipinge, ha una spiccata capacità di questo tipo, e si forma in una sorta di istituto tecnico architettonico di buona qualità, che ha conservato questa qualità a Como anche nei decenni successivi. Dopodiché si iscrive al Politecnico di Milano, dove ha tutti architetti legati agli stili storici, e ha come suo assistente il padre del qui presente Attilio Pizzicone, padre, giusto? E il padre, buon architetto, che era un po' ribelle, infatti faceva lo stile michelangiolesco, mentre lì andava lo stile naturalmente di Gaetano Moretti, che era il neomedievale. Quindi il neomedievale si faceva al quinto anno, questa cosa di Michelangelo era un po' un grande, un po' ribelle, e quindi naturalmente Terragni, che naturalmente viene bocciato all'esame di laurea, che poi ripeterà per dire il migliore architetto italiano, uno dei migliori architetti italiani, è bocciato all'esame di laurea del Politecnico di Milano. Lo ripete e passa, ma penso non particolarmente brillantemente. Comunque, insomma, questo è lui. Io quando ho cercato una foto di Terragni mai pubblicata, e quando in archivio ho trovato questa foto, mi sono subito identificato con questa foto, ho sempre amato molto questa foto, perché ci ricorda una cosa che ci scordiamo, cioè che Terragni è un ragazzo, no? Noi che siamo arrivati a quasi 30 anni più di quando lui è morto, cioè è un ragazzo, è sempre stato un ragazzo in fondo, perché ha finito di progettare quasi, quando è stato richiamato alle armi, ha continuato un po', ma sostanzialmente a 35 anni ha finito la sua attività completamente di architetto, è diventato tenente, capitano d'artiglieria. E quindi questa idea di un ragazzo molto dotato, ma anche allo stesso tempo molto legato alla costruzione. In qualche maniera la costruzione Terragni ce l'ha nel sangue, ma nel sangue in maniera, come dire, reale, senza fare questa epica necessaria dei maestri Comacini, perché francamente quando andiamo a studiare l'Italia, certo i maestri Comacini sappiamo tutti, ma esistono pure i maestri friulani, per dire, non è che ci sono solo i maestri Comacini in Italia, ci sono delle tradizioni di grande capacità costruttiva, non solo a Como, anche se Como naturalmente è molto nota. E qui lo vediamo in un'altra foto che a me è sempre colpito molto, e lui con il suo amico Sartoris. All'inizio non erano proprio amici, anzi gli hanno fatto degli sgambetti a Sartoris, il gruppo appunto Bottoni, e proprio Bottoni ha fatto uno sgambetto terribile a Sartoris, segandolo dalla famosa crociera ha segato proprio, hanno fatto un bel complotto i milanesi e hanno segato il Polo Sartoris, che infatti non era povero per modo di dire. È una lunga storia, poi ne parliamo, poi ci divertiamo, figurati. E quindi comunque da poco a Como si è svolta questa bella mostra dedicata a Sartoris, e va bene. Un'altra cosa che a me mi è sempre piaciuta molto, mi ha sempre commosso, è il luogo e come Terragni lavorava. Terragni lavorava molto la notte insieme a un gatto, a lungo ho fatto ricerche su questo gatto, alla fine Alberto Longatti, che ahimè ci ha lasciato da poco, è uno dei più grandi studiosi, e credo che sia giusto forse un applauso a Alberto Longatti, io glielo farei, cioè, perché il mondo degli studiosi appassionati, seri, non è poi così enorme. Alberto Longatti è stata una figura sicuramente importante per chi ha studiato queste cose, e ormai non so, sarà il trigesimo della morte, è scomparso da molto poco. Comunque, insomma, Terragni, Alberto Longatti mi ha detto il nome del gatto, tra parentesi. Dove lavorava Terragni? Terragni nello studio abbastanza ampio, con un grande salone dove stavano i disegnatori, eccetera, aveva una stanza su strada più piccola con un'inferriata dove lavorava la notte, disegnando a mano soprattutto quegli schizzi incredibili che tutti, alcuni di noi conoscono, e la mattina il fidissimo amico Luigi Zuccoli, perché Zuccoli non era solo un collaboratore, era proprio un amico, e Zuccoli e altre persone dello studio, tra cui anche di grande importanza, basta pensare Ico Parisi giovane, eccetera, erano lì. Terragni fa parte, e questo è molto importante averne la lucidità, dell'elite degli architetti europei. E non è che fa parte dell'elite degli architetti europei perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono i documenti. Alla mostra del CIAM, al CIAM, lui qua giovanissimo va subito al Weissenhof, come sappiamo. Nel Weissenhof abbiamo anche scoperto, attraverso uno dei nostri dottorandi, proprio la rivista in cui lui aveva scoperto Golosov, che l'aveva scoperta proprio andando a Stoccarda, e quindi è da subito, diciamo, fa parte di queste elite, sappiamo la fondazione del gruppo 7, eccetera. Nel 28 nasce la prima grandissima mostra, ricordiamoci, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, quindi una mostra molto rilevante per la sede, per Roma, eccetera, della prima architettura razionale italiana, da cui il nome razionalista. Razionalista è una parola italiana, i razionalisti sono italiani, poi è stata usata per estensione, ma gli architetti moderni europei fanno parte del CIAM, sono funzionalisti, sono Bauhaus, sono consultivi, i razionalisti sono italiani, da il nome della mostra, d'accordo? Poi il termine è stato, diciamo, allargato o impapocchiato, e io mi lotto contro questo impapocchiamento, cioè definire razionalista l'epoca storica, e l'epoca storica no, una cosa è l'architettura vittoria, un'altra cosa sono i razionalisti. Questo impapocchiamento è molto grave, e io sono uno di quelli, ma immagino anche Biondillo, che vedo che annuisce, a sta trappola ci battiamo per non farla, ma è una trappola che ha un interesse, naturalmente, non viene fatta a caso. Saltando molto rapidamente, non si può non parlare della guerra nel caso di Terragni, perché lui è richiamato alle armi 4 giorni dopo, non che entra l'Italia in guerra nel giugno del 40, no, 4 anni dopo che, e 4 giorni dopo che Hitler impara la Polonia, cioè 4 giorni, la guerra scoppia, 4 giorni dopo lui ha le armi. Noi ci rendiamo conto, un uomo di 35 anni con tutto quello, quindi è di stanza nei vari posti, dopodiché si fa le sue belle missioni, se ne va in Grecia, in Albania con tutta questa cosa, ritorna e poi parte nella grande battaglia, campagna dell'Armir, che come tutti sappiamo è una tragedia enorme per tutti, ma anche per noi italiani. Moltissimi di noi hanno parenti che sono morti in quella occasione. Non ricostruiamo tutto, ma questo è un elemento fondamentale. Terragni, io ho scoperto delle cose che poi, come tutto uno quando si appassiona, vede, mette insieme delle cose un po' strane. In una prima occasione avevo visto questa strana foto, e cioè Terragni che fotografa sto canetto. Vedete che lui piegato che fotografa il cane, qualcuno gli ha fatto questa foto ed è da qualche parte in archivio. Dopo, molti anni dopo, quando è stato creato l'almanacco Terragni, ho scoperto quest'altra foto, da cui si desume ovviamente che il cane era un cane di Terragni, che stava con Terragni ed era il suo, diciamo compagno di questa tragica, terribile campagna, perché finisce in una maniera terribile, nel senso, Terragni era diventato capitano di artiglieria, tra l'altro esattamente con mio padre, stessa età, entrambi capitani di artiglieria, e lo mandano in missione in un altro posto. Un cannoneggiamento distrugge intera la propria compagnia. Chi ha fatto il soldato sa che la cosa importante di fare le armi sono i compagni, il centro di quell'esperienza sono i compagni, quindi il fatto di tornare e trovare tutti morti, diciamo, a Terragni gli crolla il mondo, diciamo così, gli crolla il mondo, ha un fortissimo esaurimento nervoso, torna in treno ospedale, e il fratello ha conosciuto sotto le armi anche lui uno psichiatra, mi pare di Modena, che aveva messo appunto da poco una nuova tecnica, che è l'elettroshock. Terragni si è sottoposto a questa cura di elettroshock, credo che abbia fatti 6 o 7, il luglio del 43 muore di emorragia cerebrale, come era morta peraltro la madre, ma a 39 anni, ed è difficile non correlare le due cose. A un certo punto scopro questa foto, sempre trovata da Attilio Terragni, non so in quale seconda ricognizione, e nelle testimonianze di Terragni in guerra tutti parlavano di questo sguardo, dello sguardo di Terragni, in qualche maniera allo stesso tempo perso, disperso, implorante. Tutti parlavano di Terragni che chiedeva scusa, no? Chiedeva scusa per questa tragedia di cui volente o nolente aveva preso parte e nel suo caso provato nel corpo, sicuramente nella sensibilità, eccetera, e che chiaramente era un uomo malato, naturalmente. Io ho lavorato molto su Pagano e Pagano, come dire, è stato superfascista, è andato in guerra volontaria, è tornato dalla guerra, ma dopo la guerra ha avuto questa incredibile capacità di cancellare il proprio passato. Lui è quasi un sansepolcrino, ha fatto Fiume, cioè di cancellare il proprio passato e di fare una battaglia partigiana vera con le sue abilità militari. E sono due storie parallele e anche Pagano muore a Mauthausen, vabbè. Dopodiché, siccome uno non finisce mai di studiare o comunque di apprendere dagli altri, questa foto è a Como. E se voi la guardate, ha una strana particolarità che all'inizio uno non ci pensa. La strana particolarità è che Terragni è vestito da militare, ma lui è congedato. Non so in quale punto, in quale memoria, sempre in questa mostra molto bella sulla campagna di Russia, c'è questa testimonianza che Terragni non dismetteva i vestiti militari perché non voleva essere visto come traditore. Quindi quando andava in giro con Como, andava in giro con i vestiti militari addosso, col cappotto militare. E probabilmente questa foto in cui lui è chiaramente a Como, già molto malato, eccetera, è ancora vestito così. Allora, io penso che la cosa, sempre per il pubblico non specializzato, di farvi vedere un film di 3-4 minuti sull'opera di Terragni, tanto per capire un poco di cosa stiamo parlando, e poi 20 minuti, non di più, sulla Russici, che è l'obiettivo di questa lezione. Siete d'accordo o protestate? No, siete tutti d'accordo? Ok, allora vediamo questo film, vediamo se. Dimmi.
Non appoggiarti troppo che non vorrei.
No, no, io sono il tipo che lo faccio cadere, però insomma, farò il possibile. Ok, vediamo un poco. Ecco qua. È una selezione naturalmente di opere. Como è indispensabile da capire. Qua parlavamo di Pizzigoni, della casa, prime opere anche a carattere celebrativo, prima opera al Mia, il grandissimo Novo Comum, tra l'altro restaurato da Mario qui presente nell'atrio. La celeberrima Casa del Passo con inserti degli amici artisti, in particolare Radice, ma anche altri della scuola di Como. A Milano Terragni realizza cinque opere insieme all'Ingeri. Scusate, le foto sono un po' cari, sono cinque opere di cui la più significativa per una serie di ragioni che vi dirò tra breve, sono chiaramente la luce. Questa è la stupenda tomba Sarpatti, che si pensava dispersa, una serie di ville molto importanti da comprendere anche dal punto di vista dell'evoluzione della sua sintassi. Sapete quanto questa parola conta nella letteratura mediterranea. Una delle opere più belle del circolo italiano del Novecento, più poetiche, più liriche, la Tiro Santelia, Como, di cui è una delle opere in pericolo che citavamo in quella petizione che spero vorrete firmare, il Dantin. Ognuna di queste opere naturalmente merita una lunga trattazione. Adesso, questa è la cattedrale che abbiamo ricostruito con Gaetano. Ok, sì, allora 2 secondi soli per due, proprio 2 secondi, una mini guida di quello che accade anche in questa bellissima galleria. E io ho lavorato con Dennis Marsico, che è un rilevante fotografo americano che opera a tutto campo in reportage, diciamo, di cultura del paesaggio, dell'architettura, è un fotografo, e l'ho conosciuto negli anni Ottanta, dopo il mio libro di Pagano, e abbiamo pensato, parliamo dell'86, di fare un libro su Terragni. Quindi Dennis è venuto con banco ottico, alcune di queste foto sono fatte con banco ottico, a fare in realtà 4 missioni. Nell'87, nell'88, più di recente, poi l'ultima proprio per il libro fatta adesso. Quindi le foto hanno diversi momenti storici. E, per esempio, se voi vedete quella della Villa Bianca, quella è che vedete là in fondo, la Villa Bianca sono foto dell'87, prima del restauro, e quindi hanno anche un valore, non so come dire, sentimentale. E l'ultima invece è una foto del 22, quindi è una foto recentissima. Qua vediamo una foto della Rustici del giugno del 22, che Dennis teneva moltissimo che fosse stampata, e attraverso un suo grande amico fotografo siamo riusciti a fargliela stampare, perché ci teneva molto di averla. E poi altre del Nuovo Comunice. Ma qual è la particolarità di molte di queste foto? Quando l'ha visto un mio amico, ha detto: ah, mette l'antropico. Così ha detto, mette l'antropico, perché naturalmente di norma le foto di architettura sono non abitate, no? La classica foto di architettura non ha le persone, come tutti sappiamo benissimo. Invece è il contrario di quello che avviene nel caso di Dennis, per cui moltissime di queste foto, tra virgolette, hanno l'antropico, diciamo così, utilizzando questa dizione del mio amico. Ma queste cose, diciamo, la verità, le conosciamo. Qui hanno una grande valorizzazione, ne ho fatte diverse altre di mostre di Dennis, ma mai così belle, quindi io ringrazio molto sentitamente questo spazio e Gianluca. Ma l'Epifania, non so le foto di Dennis Marsico, ma sono le ricostruzioni fatte con un lunghissimo lavoro da parte dei nostri dottorandi. Io ho coordinato un dottorato di ricerca che adesso coordina il mio collega e anche amico, che si chiama professor Orazio Carpenzano. All'interno di questo dottorato ho fatto un seminario su Terragni che ha già condotto a un libro che si chiama Leggere e ricostruire Terragni, in cui gli autori, di cui 5 o 6 sono qui presenti, se alzate la mano così vi fate riconoscere, ecco, quanti ne abbiamo? 3? Sono 3 siete? Sono 3, però forse qualcun altro verrà colmo. Che cosa hanno fatto? Hanno ricostruito queste opere, ma quali opere? Sono le opere secondarie di secondarie di secondarie, questo è importante. Io ho cominciato a ricostruire Terragni, la prima opera che ho ricostruito nell'87 era l'Officina del Gas, d'accordo? Poi sono stato a Zurigo 2 anni, ho fatto Brera, ho fatto il Danteo, eccetera. Quindi ha voglia a setacciare. Poi sono arrivati gli amici romani che hanno fatto un lavoro incredibile sulle opere romane, facendo vivere la casa del fascio a Trastevere, facendo rivivere i progetti, un lavoro incredibile. Allora ho detto, sapete che facciamo? Andiamo a cercare proprio quello che non... c'è poco e pochi schizzi, quasi nessuno l'ha studiato. Ora, la villa a Portofino, tu sta la villa a Portofino? Posso avere un Lorenzo Casavecchia che mi fa la valletta? Vieni qua, caro, vieni. Facciamo un po' di happening, divertiamoci. Allora, Lorenzo, tu non hai fatto quella, poi mostreremo quella che hai fatto tu. Dov'è la villa a Portofino? Ce l'ha cassata Gianluca Milesi. Ah, è qua dietro, vabbè. Qua dietro c'è questa incredibile villa a Portofino. Ci sono 4 schizzi della villa a Portofino. Loro sono messi a studiare. Se voi vedete lì, ne si prende un colpo, soprattutto se amate Terragni, come alcuni di noi amano. Cioè una vera epifania. Prima non c'era. Questa è la prima volta. Nasce la villa a Portofino. È nata adesso. Giuseppe ha fatto gli schizzi, ma non ha mai passato a nessuno. Dopodiché, questa mia fissazione era, io non voglio, che non solo c'è il libro, c'abbiamo una copia del libro? No, neanche una copia. Oh, meno male. Allora, abbiamo un libro, no, perché uno deve viaggiare leggero e pensa che, no, qualcuno deve porti le cose, se no. E abbiamo fatto un libro, d'accordo? Questo libro, adesso lo vedete, e ha tutti gli ortografici, ha dei saggi, eccetera. Però la mia idea fissa è che io la volevo localizzare, volevo fare un foto inserimento della villa a Portofino. Naturalmente a Portofino, ma dove a Portofino? È una domanda legittima. Allora, se scoprono gli altarini... Tu la sai questa?
Non so se la so.
Non lo sai. Alla fine dirà che la sa, scommettete. Allora Gianni, stammi a sentire, no, bello mio. Gianni Biondillo è un maestro, voi tutti avete letto il suo libro, che è un piacere distillato, quindi non ha bisogno di alcuna presentazione e mi permetto di giocare con lui, ma il suo libro sulla vicenda razionalista è un romanzo stupendo. Non siamo quelli che vogliamo essere, siamo quegli altri. La citazione è di Montale. E io non sono editor di questo libro, ma quel titolo te l'avrei cassato. Cassato. È un titolo, secondo me non funziona. Il libro è ben altro rispetto a sto titolo un po' allusivo. Comunque va bene, però il libro è talmente bello che non fa niente. Comunque sia... L'altarino qual è? Mario, stammi a sentire perché questa è meravigliosa. Si scopre che Ligeri, mentre Terragni era in guerra, fa una villa a Portofino. Tu guarda. E non solo fa una villa a Portofino, ma troviamo il fotoinserimento che ha fatto Lingeri negli anni 38-39 della sua villa a Portofino. Lingeri. E quindi diciamo, tu che dici? Se probabilmente quella è la localizzazione. Quindi abbiamo tolto quella di Lingeri e messa quella di Terragni. Yeah! E la vedete qui. Ognuna di queste cose ha la storia uguale. Cioè, la biblioteca cantonale di Lugano, opera mozzafiato, dov'era? Abbiamo i documenti. L'asilo Carità a Como, c'erano due versioni contrastanti, abbiamo ragionato, abbiamo deciso che era quella una giusta, l'altra era uno sbaglietto che avevano fatto come capita nelle carte. La cattedrale del 43, è, come sapete, l'ultimo drammatico progetto di Terragni, io ho ragionato insieme a Gaetano, in due posti la poteva fare, o nella bonifica pontina, perché non la poteva fare, naturalmente lui sta cattedrale l'ha fatta senza pensare a un luogo, al suo ultimo progetto, a una sorta di manifesto, lui non pensava a un luogo, ma io se sono obbligato a localizzarla, dove la localizzo? Due ipotesi, o nella bonifica pontina, perché nella bonifica pontina? Perché lui nel 32 via la soffiata di Margherita Sarfatti aveva proposto delle opere per la bonifica pontina, il monumento e due cattedrali, no? Tutte in quel momento lì nel 32, perché la Sarfatti gli aveva detto lavora sulla cosa perché lì c'è movimento. Quindi il nostro ragionamento è stato probabilmente se la devo localizzare da qualche parte, io la localizzo nella città nuova e l'abbiamo messa a Sabaudia. Dopo l'altra ipotesi, ne volevamo presentare una sola per non fare confusione, quando lui ha visto il plastico dell'Eur è stato zitto, si è guardato sto plastico, ma poi a Zucchero ha detto ma che è la diavolata là in dialetto comasco, quando ha visto la chiesa di Santo Pietro e Paolo. Allora abbiamo fatto una seconda localizzazione che non vi facciamo vedere, sempre lì. Quindi tutte queste cose guardatele come una vera epifania, perché sono cose completamente nuove. Non abbiamo, mi sa, altre curiosità. Ok, e adesso abbastanza rapidamente, per non stancare troppo e soprattutto per dare voglia a quello che a me interessa di più, cioè sentire tutto il pubblico e soprattutto i discussant, naturalmente noi siamo a Milano. La conosciamo tutti la casa, no? La casa è questa, cioè un oggetto che è la città di Milano, ma è anche qualcos'altro, cioè è un'opera che in qualche maniera sa di essere in una città consolidata, sa di essere in una città di fondazione celtica, ma io che direi romana, ma lasciamo perdere questa questione, diciamo, di odore leghista, ma sicuramente una città il cui forte natura di luogo di architettura della città è conclamato, non abbiamo bisogno di arrivare al Alfo Rossi per capire questo, no? Architettura e città in questo luogo si danno con una forte coesività e quindi è sicuramente un'opera di città, un'opera urbana, ma allo stesso tempo, come vediamo subito, non è esattamente la stessa cosa e neanche a che vedere. Il bottone è vicino, è davanti se non sbaglio, no? È quello, no? Però quello è del dopoguerra. Ne leggiamo subito questa, diciamo, doppio registro. E sempre quando c'è un elemento in qualche modo in tensione, un elemento contraddittorio, un elemento che mina le certezze, ci troviamo di fronte a qualcosa a cui riflettere, a cui pensare, a cui a volte la storia riconosce un valore significativo, perché ha aperto un pensiero nuovo, no? Ha aperto un pensiero nuovo e proprio in questa, diciamo, doppio registro, secondo me è importante vedere che cosa avviene qua. Allora, che cosa avviene qua? Per capire le cose, a mio avviso, adesso questo mi fa fare tutto il giro, no? Per capire le cose, uno deve capire il segreto. E il segreto di questa casa, mi sono perso quel famoso link, Lorenzo, aiutami. Poi ho messo quel link che ho messo, adesso comunque ci andiamo comunque. Ho messo un link 40 volte, l'ho messo nascosto perché era un link talmente importante che lo volevo tenere nascosto. No, Lorenzo era degli sposi, era comunque fa niente. Ve lo trovo io, non fa niente. Allora vi spiego qual è il segreto. Il segreto della Giuliani Frigerio è quello che vi avevo accennato prima. Terragni non è uno qualunque. Terragni fa parte del comitato centrale degli architetti moderni. Se fosse un politico, non lo so, sarebbe nell'internazionale di che? Architetti italiani che nel 1933 vanno al CIAM sono 3,5, giusto? Quindi lui è uno di quelli, c'è Bottoni, aveva triato, c'è lui, poi c'è un critico, politicante da Bardi, famosissimo, c'è Piggini o Pollini, non mi ricordo, Pollini perché c'è la moglie, e forse un altro di cui mi scorse, Sartori. Allora, a un certo punto, pensate, io che lavoro dagli anni 86-87 su Terragni, ho cominciato il mio libro dicendo, citando Radice, per due cose. Radice dice, le mani di Terragni quando disegnavano e le spalle di Terragni come una guida alpina. A me sta cosa mi aveva colpito. E quindi, quei piccoli tocchi di apertura al libro, volevo mettere anche qualche cosa. Ma io le spalle di Terragni non le ho mai viste per 50 anni, 40 anni. Un bel giorno mi becco questo. E questo è il segreto della casa Giuliani Frigerio. Attenzione, non perdiamo il centro della discussione. Stiamo vedendo perché la casa Giuliani Frigerio è, no, la casa Giuliani, la Rustici, scusate, la Rustici. Innanzitutto questo è oro colato, cioè è il filmato che ha fatto Molinari, uno dei grandi maestri del Bauhaus, durante questa mitica crociera Marsiglia-Parigi. Ma la crociera, come tutti sappiamo, era un convegno, era il terzo convegno degli architetti funzionalisti, CIAM, Congresso Internazionale Architettura Moderna. Prima ne hanno fatto altri due, prima alla Sarraz, poi a Francoforte e poi in questa idea. Questo filmato è oro colato, non soltanto per chiunque abbia un'affezione, diciamo, come dire, anche emotiva, no? Con queste cose, perché vedere questi personaggi che, voglio dire, tu li hai studiati, non l'hai mai visti, no? È come se ti arrivasse il filmato del tuo bisnonno garibaldino, in poche parole, no? Cioè è una cosa importante. Ma soprattutto, naturalmente, si vede tante volte Terragni. Non solo, si capisce come lavorano e cosa stanno facendo veramente. Noi abbiamo le testimonianze che sto ragazzo, perché Terragni nel 1933 aveva 29 anni, anche se aveva già progettato una cosa che si chiama la Casa del Fascio di Como, che aveva fatto nel Natale del 1932, va bene, quindi insomma, ci siamo spiegati, lui è là, però se stufava, abbiamo i documenti che dicevano che Terragni però tutte queste chiacchiere un po' si stufava e quindi prendeva e andava sotto a caricare il carbone nella cosa e dopo ritornava tutto il zozzo. E quindi di tanto in tanto adesso appena vediamo Terragni, ecco cosa succede, loro portano i pannelli, della per parlare di urbanistica, si parla di urbanistica, il CIAM è, vedete Detroit, è il CIAM dedicato ai principi nuovi della, della urbanistica, eccolo Le Corbusier, della, della, della nuova architettura funzionale. Quindi sono questi pannelli, non so se avessero o non avessero le slide, ma in fondo i pannelli sono pure più belli a ben pensarci, no? Con tutta questa fissazione nostra, delle slide, delle cose. È bello che sapevi i pannelli, no? È bello avere i pannelli, ci vuole avere i pannelli, la stupidaggine, li arrotoliamo, li appiccichiamo, è presto fatto, cioè una meraviglia. Allora, appena vediamo Terragni ci blocchiamo, vedete che il disco è questo Terragni comunque, adesso poi lo vediamo molto meglio, eccolo qua, questo è Terragni, e adesso poi lo vediamo in primo piano, lo vediamo in tanti modi, se abbiamo pazienza, ma non vi voglio togliere il piacere, a un certo punto lo vediamo molto bene più di una volta, perché il filmato, la cosa eccezionale del filmato è che sono 36 minuti, non è poco, e ci sono, diciamo, questo credo che sia l'olandese, se non ricordo, a poco li avevo individuati, alcuni, questo è il famosissimo olandese naturalmente, d'accordo. Che fa Terragni qua? Che cosa fa? Che cosa presenta? Eccolo Bardi, questo è Bardi, questo è Bardi. Eccolo! Applauso! Oh, un po' di entusiasmo, perché qua sembra che stiamo a fare... Cioè, questo è Giuseppe Terragni, e io vi faccio vedere Giuseppe Terragni. Se voi non l'avete mai visto, questa è un'altra epifania, perché Giuseppe Terragni davvero non l'avete forse mai visto. Okay. Detto ciò, poi avete il link e potete andare a, a vedere. Voi pensate che i ministri, come si chiama quello che ha scritto il libro su, su sta, che ha fatto quello... San Giuliano ci inviterà a me a Lorenzo di Sposi, a Tito Terragni a presentare questa cosa del francobollo? Sì. Sì, certo, ci puoi contare. E comunque, non è mai detto, non bisogna mai però neanche porre, come dire, cioè l'umanità non è cattiva, basta mettere una buona calamita, poi se è cattivo cattivo nessuno è. Allora, queste sono comunque tutta una sequenza... che ho messo qua, vedete, di tante altre foto in cui appare Terragni, quindi se ve lo volete cercare, poi ve lo cercate. Comunque il filmato è bello di per sé. Presenta il piano di Como. Lui è lì a per presentare il piano di Como. E che è il piano di Como? Il piano di Como è il primo piano italiano basato sui nuovi principi dell'architettura funzionale. E uno dice piano di Como, ma piano di Como. Ma prima a Roma c'avevamo Brasini che firmava le proposte del piano regolatore, con tutto il rispetto del tuo maestro Lorenzo. Cioè, bene che vada Piacentini. Brasini l'hanno messo un po' troppo. Allora, Brasini, un attimo, prendiamoci Piacentini un po' più. Però questa era la cultura. Ora, il piano di Como è il primo piano moderno italiano, di una serie infinita. Questa è storia, cioè dare il valore storico alle cose. E Terragni è a Como, scusate, è sulla nave per presentare il piano di Como, che non ha ancora vinto. Attenzione, perché siamo nella primavera del 33, io ricordo vagamente che non avesse ancora vinto, era allo stato di proposta molto avanzata, ma non era conclamato come piano vincitore. Noi vediamo questo piano con gli occhi di oggi, no? Allora, Ozzoni, la cosa, addirittura lui nel centro storico, la cultura, qualche raddrizzamento lo faceva, no? Ma una cosa è fare due raddrizzamenti dove c'era bisogno, un'altra volta era Brasini che voleva aprire un'arteria monumentale da Gianicolo a Piazza Navona. Quindi, voglio dire, è un piano di grandissima modernità in cui basa tutte le proprie previsioni su quello che a quel tempo si ritenevano fatti oggettivi, la popolazione, i bisogni, gli standard, lo zoning, cose che noi oggi abbiamo certo storicamente superate, però tu lo devi datare al 33, al 33. Quindi perché tutta sta faccenda? Per farvi capire bene che Terragni è un architetto della elite internazionale dei modernisti, fa parte del CIAM. Le Corbusier, quando muore Terragni, gli dice è il fratello di una lotta comune. Sartoris o Radice, non ricordo, forse esagerano e dicono che Le Corbusier è venuto 3-4 volte a Como, secondo me ingigantiscono, e ogni volta andava da Terragni e stavano insieme. Ora forse non so 3-4 volte, ma che c'era un rapporto diretto è assolutamente pacifico, e che Le Corbusier sia venuto a Como è altrettanto pacifico, forse non 3-4 volte come ha scritto lui. Comunque, che fa? Un architetto che appartiene a questo sentire. Non so, per qualche ragione te la devo far vedere a parte, ma è d'altra parte fondamentale. Fa questo. Fa il suo progetto, ma nei progetti, nei disegni, nelle opere degli artisti non bisogna mai guardare semplicemente in grande, piccolo devi cercare, il segreto è piccolo. E dov'è il segreto? Qua, vedete? E questo è il segreto, tutto qua. Cioè Terragni, come qualche volta facciamo noi da studenti, o facevamo da studenti, vogliamo dire che cosa vogliamo fare veramente. E lui che dice qua? Lui qui prende il blocco urbano, l'isolato, per cui siccome si stava costruendo la città, e gli fa una bella croce sopra. E dice, no! Non è l'isolato che io voglio fare, io voglio fare un'architettura funzionalista. E la prima regola per fare un'architettura razionalista è svincolarsi dall'isolato. Le Corbusier ha una battaglia continua su questa cosa, finalmente scrive in maniera di pensare l'urbanistica in cui tutte le prime 30 pagine sono contro l'isolato. L'isolato no, l'isolato è il retan, il contro retan, la natura libera, il pilotila, il sole, no, tutte queste cose che a noi oggi di nuovo sembrano appartenere a una retroguardia, ma bisogna invece pensare storicamente. Quindi storicamente Terragni, Comitato Centrale del CIAM, investito localmente di un credo comune, fa e vuole fare e rivendica la creazione di un edificio che in primis è anti-isolato, in primis, attenzione, perché vi ricordate che io vi spiegavo dell'ambiguità in cui c'era la bellezza dell'opera, in primis è anti-isolato. Tanto è vero che questo non sono io che l'ho disegnato, ma se voi lo andate a trovare, il disegno originale, quello c'è. Come funziona di conseguenza questa opera? Funziona così. Terragni c'ha una forma mentis di cui parleremo molto di più lunedì con Luigi. Che cos'è la forma mentis? È partire da una, da, se possibile, da uno schema tripartito, come altri architetti partono quasi sempre con un sistema L, compreso Peter. Terragni parte quasi sempre, molto spesso, con un sistema tripartito che ogni volta declina in maniera diversa. Quest'opera è precedente, è della Casa del Fascio, di cui abbiamo molte volte discusso, ed è ovviamente organizzata in tre bande, le due laterali e questa centrale, che ha un enorme ruolo naturalmente, perché è quella che connette la duranza esterna alla duranza interna a quella esterna. Questa è la nostra Rustici, di cui adesso vediamo. Questo è l'asilo, di nuovo sostanzialmente tre bande. Questa è la Giuliani Tricerio. Quindi queste tre bande, non so perché l'ho voluto fare tricolori, ma comunque, queste tre bande è una sorta di leitmotiv. Che succede nella Rustici, da cui nasce tutta la lotta a coltello che Terragni e Lingeri ingaggiano, perché è una vera lotta a coltello, perché loro ne fanno 9 versioni, in continua lotta con la commissione edilizia. Nelle altre 4 case ha detto non ce la facciamo più, e quindi hanno fatto degli schemi, diciamo, bellissimi formalmente, ma dal punto di vista, diciamo, quello che noi chiamavamo tipologico una volta, non che fa lui. Siccome è contro il blocco, lui deve creare 2 case in linea perfette. Quindi queste sono 2 case in linea perfette che lui può mostrare tranquillamente ai suoi amici del CIAM, perché hanno i principi del Weissenhof, il principio della cosa, divisione giorno-notte, giornale, minimizzazione dei percorsi, divisione giorno-zona, giorno-giorno, tutti i principi di una urbanistica e di un'architettura funzionalista e moderna. Quindi queste sono 2 case in linea prototipiche dal punto di vista, diciamo, della loro organizzazione. Core, come chiamo i nostri studenti, sistema di distribuzione, appartamenti, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, alcuni che prendono vantaggio della frontalità sulla strada, e altri no. Poi dire, ma dove sta ma perché alla commissione edilizia non lo voleva? E ha sempre respinto questo schema. Voi non siete i miei studenti e quindi non vi massacro, perché il regolamento edilizio prevedeva un blocco, un isolato, e quindi prevedeva all'interno dell'isolato gli spazi di servizio, le camere dei servitori, la cucina, eccetera, gli ambienti, tra virgolette, dovevano affacciare gli esterni. Per il regolamento edilizio, che era fatto per il blocco, per la casa blocco. Invece, come vedete benissimo, se queste sono 2 case organizzate così e servite in linea, questo non era possibile, perché molte stanze da letto affacciano in quello che per Terragni è lo spazio prototipico del funzionalismo, ma per la commissione edilizia è la corte, e quindi vai a spiegare che quella non è la corte. E quindi da qua nasceva la grande lotta, per cui alla fine ce l'ha fatta. La casa, dopodiché, non basta tutto questo. Come voi sapete, forse, anzi sicuramente, queste case milanesi, lo sapete benissimo, prendono il nome dal proprietario, credo, dell'area. Quindi la casa di Ringhelli è legata alla famiglia di Ringhelli e così via. Di norma il proprietario dell'area non solo dà il nome alla casa, ma tiene per sé la casa, l'appartamento più prestigioso. In questo caso Terragni si crea una spettacolare attico e superattico che manco Fedez, poverino, che su Corso Sempione si dipana a metà da una parte e a metà dall'altra con un ponte di collegamento. Dopodiché arriva il genio, ok? Questo lo poteva fare al limite pure Bottoni, diciamo, no? Però Terragni non è Bottoni, è un attimo di più, perché è un genio, va bene? E quindi scava nella contraddizione, e inventa nella contraddizione, nell'intima contraddittorietà di quello che lui stesso ha voluto fare. E quindi dice: sì, io alle Corbusier, a Banessere, eccetera, gli mostro le case di linea perfetta, giorno a giorno, giorno a notte, tranquillo, ma io a Milano sto, non è che sto nella landa di Francoforte, a Milano sto. E quindi si inventa una mutazione di un altro dei suoi leitmotiv, cioè Terragni aveva cominciato a lavorare su questa idea del, io l'ho sempre chiamato telaio, e nel libro lo chiamo telaio perché devo dargli una parola unica, diciamo, di questa ossatura in evidenza fin dalle officine del gas. Ma poi questa, questo topos del suo pensiero architettonico ha una serie di variazioni, di cui questa è una di queste variazioni. Poi alla fine, se vedete la Villa Bianca laggiù, dove, eccolo lì, se la vedete lì, lì addirittura questo elemento diventa antagonista del volume, si libera e crea una dialettica tra volume, eccetera. Ma torniamo qui. Quindi lui che fa? A un certo punto dice: sì, sto due blocchi, ma se possono vedere questi due blocchi contro, cioè, voglio dire, non è architettura di città, non posso fare architettura di città così. E quindi ha questo triplo salto mortale con abitamento nell'aria, per cui inventa questo macro telaio che è una parola completamente nuova. Si è mai vista questa parola nel lessico architettonico? Invento un macro telaio. Adesso mi parlate di Michelangelo, perché, per favore, poi però ne parliamo a parte. Ma diciamo, non si è mai visto questo, questa idea. Quindi lui crea questo grande telaio che ha moltissime funzioni, naturalmente. Il primo è di unificare su strada quello che altrimenti sarebbe un non senso dal punto di vista urbano. Quindi media in qualche maniera la continuità dei fronti stradali con la sua rottura invece dello schema tradizionale dal punto di vista organizzativo e tipologico. Ma non basta questo, manco per idea, perché il telaio, che io chiamo telaio, vabbè, poi naturalmente sono delle terrazze su strada degli appartamenti, questo va da sé, ma la cosa eccezionale di questa opera è che il telaio è un elemento di transizione spaziale, funzionale, luministico, atmosferico tra la vita della città e la vita dello spazio collettivo interno. Cioè il telaio di Terragni lo si capisce non soltanto dal punto di vista della, diciamo, della città, ma lo si capisce molto quando lo si comincia a vedere così. Cioè al contrario, come un elemento che, come dire, crea una spazialità della sfera collettiva che non è la sfera pubblica della città, perché una cosa è il mondo pubblico della strada, un'altra cosa è lo spazio collettivo tra i due. Quindi dal punto di vista logico, vero Gaetano, fa parte di una serie di elementi che nell'architettura sono molto interessanti, che mediano le scale, ed è uno dei temi grandi dell'architettura, tu pure dell'architettura residenziale. Dopodiché, una notte, io ho un amico che non credo di vedere, che si chiama Roberto Barbieri, c'è Roberto?
No,
non c'è. Roberto è un amico che aveva letto il mio libro di Terragni e a un certo punto mi manda una mail che ha comprato una casa al quinto piano e mi dice: architetto, mi piacerebbe che lei mi guidasse nel restauro. Io dico: no, manco per niente. Il lavoro è preso dal mio caro amico che non c'è manco oggi, tutti questi cari amici indossano, un altro caro amico che si chiama Paolo Ferrara, perché mi vogliono troppo bene, quindi siccome io non posso dare tutto il bene a tutti gli amici, allora si offendono, questo è il problema degli amici. Allora, comunque, un altro amico che fa il restauro della casa di... E a voi che ci importa tutta questa cosa? Ci importa, perché io una sera vado a trovare Roberto Barbieri e lui mi dice: lo sai che c'è? No, lui parla milanese. Lo sai che c'è? Stanno a fare la festa sopra dal capo della Mondadori, perché questa villa è, credo lo sia ancora, di una persona molto significativa che io peraltro non conosco, io faccio il mio libro con... È qua, è presente, è qui? A lei, dal capo della Mondadori, e io mi sono, vabbè, una grande eminenza. Allora, ma è, cioè, eccellenza, non so come chiamarla, eccellenza, mi ascolti, eccellenza, io mi sono infilato, però con Barbieri, non ero proprio infilato da solo, a casa sua, durante una festa meravigliosa, di cui poi le spedirò le foto a sto punto. E dunque, in quell'unica occasione nella mia vita, questa poteva essere una gaffa di quelle storiche, meno male che io ho 70 anni, quindi ormai, figurate, capito? Se figuri a noi che ci può fregare, eccellenza. Allora, guardi, e quindi ho fatto questa prova, non me l'aspettavo, bellissima, è un onore conoscerla, perché io di lei so narratività varie. Comunque, insomma, questa è casa sua, e io mi sono infilato a casa sua, per cui credo di essere tra i pochi che ha potuto, diciamo, vedere questa villa, tra l'altro, in azione. Allora, dopo questa gaffa buttata, chiamata come va, io mi pare che non posso continuare oltre, quindi vi ringrazio tutti e do la mano. Grazie. Camilla, allora è la sua festa. Allora guardi, visto che lei mi dice, era il che giorno è? Qua c'è scritto, lo vedete? Quanto è? Un po' ciecato. 25 o 26 maggio del 2008 alle ore 21 e qualcosa. Allora forse non era per il suo compleanno. Non vorrei aver aggiunto una seconda gaffa a quella di prima. Vabbè. Allora adesso mi sono meritato un po' di vino, così mi metto nel pubblico e sento gli altri. Quello che avviene, avviene. Io sono felice in ogni caso. Quello che potevo dare, ho dato. Come avete capito, una minima parte. Mi sono trattenuto il più possibile. Comunque, insomma, tutto qua. niente, però il tempo
volo, purtroppo la problema che non diciamo,
la diciamo? No, me la dici tu, me la dici? Poi devo capire il tempo volo, quello vero, ma poi con l'italiano. Vabbè, io mi siedo dal pubblico, così mi rilasso. Allora, chi comincia?
Attilio.
Attilio? Ma perché?
Ti sei voltato, vieni, vieni.
Vabbè, è per appartenenza, diciamo, no?
Da inizio io.
Dai.
Inizio a te. Mario. Mario.
Innanzitutto grazie mille.
Prego Mario.
Si presta molto, sia per quello splendido finale per cui chiedevo perdono a tutti. Non so se sono più quello che chiede perdono a tutti, ma sempre che qualcun altro che non si
forse
quindi, ma anche per la intransigenza che lo rappresentava, proprio essendo giovane.
Grazie, carissimo.
Si prestava molti compromessi,
certo, assolutamente.
Non a caso le ostilità con Pagano, che proprio si definiva pubblicamente il traditore, ma quello che vorrei, che mi suscitano questi dibattiti è questo: praticamente noi siamo di fronte a una volontà di capire, di partecipare, e per questo utilizziamo quasi un eccesso diagnostico, un accadimento diagnostico su queste opere. Le tagliamo, le frazioniamo, le scomponiamo per cercare di cogliere quello che dentro dovrebbe essere lo spirito che ci dà la comprensione. Capire, ma capire in latino vuol dire prendere, cerchiamo di prendere. Cerchiamo di comprendere, cioè, tutta questa situazione. Ma forse, accadendoci opera per opera, forse ci sfugge magari l'essenza, la motivazione essenziale che sta alla base di tutte queste opere, non dell'opera singola.
Certo.
Cosa le sottende? Qual è la visione che Ferragni, che si definiva tradizionalista, tradizionalisti sappiamo anche che erano tutti gli altri, cosa intendeva lui che non lo era in fondo nel senso delle arche colonne, in che senso lo era?
Certo.
Questa è la modalità di cercare di comprendere veramente lo spirito di Terragni, questa sua esigenza di porsi nella storia non come presente che è ammiraggio del suo dell'avvenire, viva ancora i riflessi dell'età dell'oro, cioè aveva un rapporto col passato che era inteso come genesi continua, e qui c'era la figura fondamentale di Franco Ciliberto. Non a caso Terragni, con la sua intransigenza, aveva firmato anche questo manifesto di questo filosofo primordialista, cioè vediamo bene che l'altro era tipico di questi periodi, proprio questa esigenza di ritorno all'ordine, della tabula rasa, dell'invenzione continua, così come invenzioni continue erano proprio le opere anche del passato. Nel Belvedere di Bardi, del 30, era stata pubblicata un'opera, un collage fatto da Mario Ro, che rappresentava il nuovo Como, la facciata del mondo di Como, oggi 400 e la cupola dell'Orio Bar. Chiaramente non c'entra niente dal punto di vista storicistico, uno storicista direbbe vai quella c'entra, però si confrontavano.
Ecco la cupola dell'Orio Bar.
C'era e si confrontavano. E quindi sotto questo aspetto cercavano sempre di riporre questo discorso della ogni epoca come genesi continua che qua nasce da un passato e si proietta.
tema molto importante. Io mi lascio un occhio. Io inalo.
Io non ho niente da dire. Perché per tanti aspetti ci stiamo lavorando. No, la cosa è naturalmente non è né semplice da spiegare né semplice da pensare. Però ci si dimentica un po' l'aspetto, secondo me, cardine, no? Che è l'aspetto della conoscenza. Sono gli anni, questi anni sono anni in cui la conoscenza cambia in maniera radicale, no? Dare arte, cioè si imposta veramente un nuovo modo di non vedere il mondo, cioè di vederlo non più attraverso i sensi, attraverso gli occhi. Si chiama pensare astratto. Il pensare il mondo, no, attraverso la conoscenza astratta, che non è più la conoscenza sensoriale. Questo perché poi le architetture possono essere belle, essere brutte, possono piacere, gli architetti discutono molto del giallo, del rosso, del verde, però la cosa che rende importante questa architettura è che è la prima visualizzazione di questo nuovo modo di pensare, chiaro? Cioè c'è un fatto cardinale, infatti io sono sempre attratto dalla questione del telaio, che però è messo, no? Se voi prendete il manifesto della mostra, la prima mostra a Roma, no? Il manifesto non si aspetterebbe chissà che diavolate, no? Per promuovere questo mondo. E Terragno Libera, che è una grande discussione, ma io penso Terragno, disegna il manifesto con un pilastro rosso, secco, di cemento armato, le armature che escono sulla cima e la sua ombra, fine. Questa cosa che doveva essere un tempo di fiori, fioreale, manifestazioni, macchinari, e di pubblicità anche molto ancora spirito futurista, secondo me aveva una finalità precisa diversa da tutta quella comunicazione, cioè dire adesso il sesto ordine della architettura. Architettura ha due ordini, no? Teorico. Questo è l'ordine del pensiero moderno, l'ordine di quel pilastro in cemento armato, che ha delle caratteristiche veramente perfette per il pensiero astratto, perché si vedono questi ferri in cima, che sono quelli che portano la tensione, no? Che portano il carico, che non dipende più dalla forma, cioè la forma diventa quasi indipendente dal suo aspetto, no, strutturale, di importanza. Questo adesso io non scusa per andare avanti su questo manifesto per ora, perché lo puoi girare, lo puoi mutare, e cominci a entrare in questo mondo del pensiero astratto, che sono quei ferri dell'armatura, invisibili, okay? Quei ferri lì che io non vedo, sono quelli che fanno il lavoro, sono quelli che io ti rendo visibile per un attimo, no? Ma devi capire che da adesso in poi il mondo non è più parte della questione sensoriale, della questione della forma, della questione se è grosso, se è piccolo, okay? Se è bello, se è decorato, se è rotondo. Si lascia da parte. E c'è una radicalità totale in questo pensiero, cioè nonostante che tutti gli edifici siano diversi l'uno dall'altro, perché è anche questo è incredibile, cioè, ognuno ha già una sua storia. Perché non c'era in architettura la ripetizione non esiste, esiste solo in un mondo di speculazione, la ripetizione non esiste nei prospetti, non esiste negli edifici, proprio perché c'è la ricerca di questo mondo oltre il visibile. Voglio dire, cos'è questo mondo? Beh, noi ci viviamo in questo mondo, quindi è una profezia, insomma, oggi pensiero astratto domina, no? Il telefono, le cose, basta prendere. diciamo, però quello è stato il momento. Se chi ha capito quel momento lì è, ha capito l'importanza storica, no? Degli anni, posso dire il 27, il 28 sono anni decisivi. E quello che a me ha sempre veramente lasciato con grande stupore è la sicurezza di questo architetto, no? Che mi fa veramente interrompere tutte le volte che guardo, perché dico non è possibile essere così. Cioè tutti noi facciamo dei tentativi, tutti noi, no, lui è sempre stato sicurissimo. Primo disegno, prima cosa fatta, perché aveva questa idea nella testa, questa idea del pensiero astratto, che adesso non posso stare qui a menarlo, però si ha tutta una sua storia nel suo modo di esprimere. Quindi è stato il primo che ci ha fatto vedere, no? Anche quando si parla oggi, si parla tanto della natura, dell'ecologia, e tutti i contesti, diciamo, questa architettura non ha le piante, non si occupa del verde. Questa architettura è la natura stessa, come era vista allora dal pensiero astratto. La natura è uguale alla casa del fare, non è uguale a un palazzo, no? No, con ornamenti, che è la visione della natura dell'Ottocento. Quindi ci sono molte, ci sarebbero molte cose da dire, però questa secondo me è decisiva, perché sennò non si capisce l'importanza.
Ho letto dal gatto, eh? Era un bel gol.
Poi c'era una cosa che mi interessava tantissimo, ma che però ve la lascio perché ci sto ragionando. Tu quando hai letto il manifesto, c'è scritto casa rustica. C'è scritto casa rustica. Quindi ci sono due cose: la casa e il proprietario. Lasciamo perdere il proprietario. Ma questo nome, la casa, è un nome, cioè, perché sai i titoli, il linguaggio, poi ci passa sopra. Ma perché la casa rustici si chiama così e la casa del fascio si chiama così? Perché? Perché sono case. E perché poi ci sono le vittime? Ve lo lascio, decidete, io ci sto lavorando sopra, tutto io, cioè poi ci sono le ville, le figlie, c'è altra roba. Ma il tema è la casa.
Ci pensiamo.
Io mi chiamo Gianluca Ferrari, sono stato per molto tempo non il direttore generale della Mondadori, ma dei libri.
Meglio.
E delle altre case editrici. Oltretutto ho avuto la fortuna di acquistare 13 anni fa la casa Rustici, nel doppio senso dell'edificio Casa Rustici e di quella che era l'appartamento fatto dal signor Rustici, che detto tra parentesi io credo non fosse vivibile all'epoca sua, perché come ghiacciaia d'inverno e un forno d'estate, però adesso grazie invece a mercati sistemi di riscaldamento e condizionamento. Io ho la fortuna tuttora, mia moglie ed io abbiamo la fortuna tuttora, dico mia moglie perché lei ha lottato e lotta tutti questi anni per dirla chiara con tutti i condomini, tranne Roberto
Barbieri, dottor Barbieri,
che veniva prima citato, perché poi la vita umana è fatta di piccolezze, schifezze,
condomini
e cose di questo genere. Come?
Fatta di condomini.
È fatta di condomini. E il condominio è la vera cellula della società, molto più della famiglia, tanto più oggigiorno. La famiglia è da farsi benedire, mentre viceversa il condominio è una cellula sociale interessantissima. E in tutto questo tempo in cui abbiamo vissuto all'interno dell'ultimo piano di Casa Rustici, di cui prima avete visto agevolmente la pianta, devo dire che sono stato sempre molto felice di averla acquistata e viverci dentro. Questo perché non solo per motivi, diciamo così, banali, di comodità, di cose, eccetera, eccetera, che potrà far star bene quelli che ci vivono. E vivendoci in questi anni, devo dire che sotto questo profilo sono stato, siamo stati, ma non voglio un po' meno, perché è tumultuosa.
E ci sono piccoli difetti.
Ci sono una serie di inutili trattenermi su queste piccolezze. Volevo dire che questa serenità, che secondo me è l'effetto dell'arte, la casa Rustici è un'opera d'arte, è dovuta proprio alla sua qualità di opera d'arte. Vivere all'interno di un'opera d'arte è diverso da vivere in una normale casa. L'opera d'arte di Terragni è soprattutto nella sua profonda ispirazione classica, è fondata sulle proporzioni. Insieme della casa Rustici, quale io ho vissuto all'interno, un insieme di proporzioni che ispirano serenità. Nell'immagine che fino a un attimo fa stava lì, ma adesso puoi riattivarla. Ecco, si vede l'elemento tipico di questa cosa qui, che è sulla destra, vedete quella specie di arco non compiuto così, così, quella struttura a L sulla destra appoggiata al muro. Questo è l'elemento che si ripete costantemente all'interno della casa ed è tipico suo. E quindi
anche il concetto della luce, perché non è che parla, ma soprattutto a casa nostra, però anche negli altri piani, e come si vede anche da queste parti, c'è il concetto di Terragni che è geniale, che io non ho mai, è proprio come lui, certo, riesce a far entrare la luce e come, insomma, le grandi finestre, cioè lui aveva un concetto veramente...
Tant'è che nel nostro caso specifico, a esemplificazione di quello che dice Elena, mia moglie, uno dei grandi problemi quando abbiamo dovuto restaurarla, perché era in condizioni molto precarie quando noi l'abbiamo preso, è stato quello dei serramenti. I serramenti erano malvagati, non potevano essere tenuti, tanto più che il nostro predecessore li aveva già sostituiti lui con dei serramenti di
IBC.
Quindi noi abbiamo dovuto eliminarli tutti e sostituirli invece di serramenti moderni, così via. Ma questo per dire che la casa è tutta fatta di luce.
E anche come gioca tra, appunto, architettura e vetri, e cioè, hai sempre delle inquadrature.
E come gioca persino nel corso della giornata,
sì,
perché la posizione della casa,
certo,
è orientata, diciamo, a sud-est, va da nord-ovest a sud-est, inclinata, il sole gira intorno alla casa.
Certo.
Nel
corso,
che essendo alto,
oltretutto
il fatto che essendo noi l'ultimo piano alto, ci risparmiamo gran parte dello smog e anche, più umilmente, gran parte delle zanzare.
Originariamente è stata la prima casa di questo Sempione.
Cioè, originariamente una delle prime.
No, la prima.
Quelle moderne.
Guardate le foto originali.
È
una roba enorme in questo Sempione. Con gli alberellini, cioè era veramente una...
La cosa intorno era un
po'. Adesso ci hanno edificato intorno una serie di edifici, case architettonicamente apprezzabili, diverse, numerose, di cui quello che noi abbiamo ricordato nella nostra, che è quello di Bottoni, come unità di abitazione di Le Corbusier,
certo,
perpendicolare
all'altro,
e non allineato, più una serie di altre critiche e schifezze, perché la maggior parte dell'architettura fa schifo.
Volevo praticamente abbracciare quanto diceva prima Attilio, parlando di pensiero astratto, del discorso che faceva,
certo,
cioè del senso umano delle proporzioni, lo star bene delle proporzioni. Chiunque va a visitare il Palazzo Ducale di Urbino, che è vuoto,
esce
equilibrato, sereno.
Il problema vero,
pensiero astratto è il pensiero che si trae da, no? Abstrae,
mai,
certo, mai. L'uomo non crea, solo Dio crea, l'uomo trova, dove trova? Dalla natura, e quindi dalla natura cosa nascono? E qui nasce il discorso Carlo Lorenzo, nel famigerato, il famosissimo libro di Matilda Ghica, Estetiche di proporzione dalla natura e dall'esar, no? Dove appunto Terragni aveva nel suo studio e che traeva quindi da questo spunto in maniera sostanziale. Quindi pensiero astratto che deriva da quella situazione che era fondamentale e che si riscontra dove poi in realtà? Accennavi alla tripartizione di questi edifici, che in realtà però sono dei prismi, entro i quali siano esse il prisma della Casa del Fascio, che della Casa Giulia di Fregeglio, che della Casa del Floricultore, hanno praticamente la garanzia di una unità, un edificio unico entro il quale si svolgono e si dettagliano le funzioni che ne danno forma.
Assolutamente.
Quindi in questa genesi, comunque sia esse, a seconda delle destinazioni di uso, edificio pubblico, la Casa del Fascio, edificio residenziale, la Casa Rustici, la villa, altrimenti il concetto resta quello. L'unità entro il quale proporzionatamente si collocano le funzioni, si compongono.
Il famoso leitmotiv per cui l'architettura italiana degli anni 30 ha questa tensione verso il volume unitario, che invece non è, diciamo, dato dall'architettura,
come ce la dice l'imprinting.
No? Cioè abbiamo un imprinting un po' diverso.
Volevo solo dire due piccole cose cui mi taccio definitivamente. La prima che lei diceva giustamente, imparato a toccare in pieno vuoto. Il problema è che le case non possono essere vuote, in particolare nostra, io come vi detto, una quantità di libri e libri sistemati da qualche parte. La casa Rustici sopra l'ultimo piano, la casa del signor Rustici, starebbe meglio vuota. Piuttosto che abitata. La seconda cosa era una cosa che lei aveva accennato e su cui io credo che tutti noi qui che siamo, riesco male a capire bene, molto amanti dei Terragni, della sua scrittura e del suo significato, vorrei segnalare l'asilo Sant'Emir, per quanto ne so io, è in uno stato precario e poco dire. Ed è una delle sue opere, secondo me, dove appunto quel discorso della luce che faceva prima mia moglie, che è un padre, l'asilo Sant'Emir è tutto luce. Però è in uno stato veramente deplorevole, bisognerebbe fare qualcosa per salvare l'asilo Sant'Emir.
Ma io volevo sapere una cosa, Terragni e Ringeri, cioè Ringeri cosa ha fatto per Casa Rustici?
E dunque, sa... Lei è architetto anche lei, che è una nostra collega. Allora, guardi, faccio una metafora.
No, ma a grandi linee.
No, a grandi linee, se c'è un marito e moglie e fanno un figlio, punto. La firma, quando c'è la firma comune, non è mai bello andare a sapere se tu l'hai cresciuto, se io ho messo i soldi e altro. Quindi, nella querela, c'è, di cui anche Attilio le potrebbe raccontare moltissimo, tra Ringeri e Terragni, avere un interesse centrale.
No, ma io
no, 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 hanno firmato, hanno firmato insieme, l'opera è insieme.
Le opere fatte a Milano
sono firmate da entrambi.
Ringeri aveva 10
anni più.
Cioè, a me mi viene da pensare che
Mi
viene da pensare che il disegno, le cose.
Anche a me dice da noi, però non lo direi in pubblico. Ah, okay. Perché se l'opera è firmata da due, è firmata da due.
Però basta.
Però,
questa non è
l'ho raccontato, che ha combinato Ringeri con Portofino, e questo non lo sa nessuno. Quindi io non so tenero con Ringeri. Però la firma è la firma.
No, perché loro, Zio Pepino usava, evidentemente essendo giovane, usava mio nonno a Como e Ringeri a Milano, perché mica poteva fare quella verrà, ma l'altro Ringeri,
era un rapporto anche personale, se lui era
padrino, certo, però compagno di scuola.
Quando la lite è avvenuta sul Dante, una lite,
una delle lite,
no, sì. Quella definitiva, cioè perché lo stesso Pino diceva che lei si era tradito,
certo.
Il Danteo è rimasto nell'iconografia, nell'immagine di tutti, quell'edificio un po' strano, un po' monumentale, perché l'aveva così, poi disegnato Ligieri, che era quello che poi in effetti dava il suo claro. Però quello che volevo dire non è questo. Cioè abbiamo un documento dopo questa linea, nelle quali, cosa fa lo Zeppino? Prende tutti i nomi e scrive gli importi. E quindi c'è scritto Casa Rustici, io 1700, tu 40. Quindi è abbastanza chiaro, e poi le altre magari sono più equilibrate. Quindi
la mia vittoria non è bello mettere il dito, io non voglio sapere no, queste cose. Ho capito, perché tu sei un personaggio pubblico, io faccio una cosa pubblica e tra moglie e marito non sanno il dito.
Sì, poi ce n'è
un'altra
proprio che fa il corso Sempione.
Proprio Terragni aveva scritto in una lettera dicendo che mi rendo conto che con la mia fama, con la mia esposizione pubblica, eccetera, eccetera, di aver reso un danno ai miei collaboratori,
è vero,
e quindi diminuendoli di fatto
però quello era anche il momento di paranoia che aveva Terragni, era un momento
dai Giordino, tocca a te, vai vola
no, vabbè, allora al di là del fatto che io sto aspettando l'invito a casa Ferrari perché non ho capito che cani porci ci possono andare
tutti, no, a questo punto che io sia esattamente almeno cani, diciamo. Guardate, che almeno cani
siamo disponibili chiunque abbia desiderio di vedere
già l'Arturo va bene,
ce lo andiamo tutti insieme,
e dopo questo posso stare per il zitto, non va bene,
una parola sola questa carta già l'Arturo Ferrari chiocciola gmail.com. Vedete, sono solo felice, anche perché penso che veramente
è scritto sul libro, no?
L'opera di Ferragni va da
chiede a Barbieri, chiede a
Barbieri, no,
c'è un,
io sono un true detective, sono le cose
no, non è che non ho molto da dire, nel senso che avrei troppo da dire, quindi meglio che mi taccio, però vorrei tornare sul discorso che faceva Nino all'inizio, cioè non dimentichiamo che sono dei ragazzi quelli di cui stiamo parlando, una generazione che si è ritrovata, Giuseppe Terragni quando viene fondato il Partito Nazionale Fascista a 15 anni, okay?
Quando muore nel 39.
E quando Mussolini va al potere a 18 anni, dal punto di vista politico era un principiante, tanto quanto erano geniali dal punto di vista artistico quella generazione, quella che Montale chiamava naturale interfascista, soprattutto quella arrivata poco dopo, cioè Banfi, Bergoglioso, per tutti i Rocchi, che erano bambini quando Mussolini fu al potere, si sono lasciati ingannare in qualche modo da questa idea che noi facciamo una rivoluzione, che è quella del razionalismo, il fascismo è una rivoluzione, quindi noi siamo rivoluzionari tanto quanto, e la nostra arte sarà l'arte rivoluzionaria, politicamente fascista. Il più vecchio di tutti, il traditore, Giuseppe Fagano, è quello che più ci è cascato con tutti i due piedi dentro questo, ed è stato anche quello che ha pagato più di tutti oggettivamente, perché lui diventa antifascista prima di arruolarsi con la Seconda Guerra Mondiale, fa una specie di salto surreale dove dice, dato che io non credo più al fascismo, mi arruolo e vado a fare la guerra, affinché io tornando possa dimostrare che non avevo il culo al caldo e quindi potrò sputtanare tutti quanti. È un atto suicida sostanzialmente, ma perché lui era figlio di una tradizione che era quella. Non è stato l'unico,
Montai si arruolò nella regione straniera ed entrò da sergente della regione straniera a Berlino.
Sì, no, ma è
con le la prima colonna francese che trovi.
Era quello che sto cercando di dire. È stato torturato a Villa Triste, è morto a Mauthausen, cioè ha liberato non so quanti prigionieri tutto il carcere di Brescia, vicino a Libera, cioè è stato anche un eroe della patria, stiamo parlando di... Ma lui era già dalla prima guerra mondiale, tre medaglie al merito militare, sempre pagate. Ma non è questo il problema, ma insisto, erano dei ragazzi in una città che sostanzialmente stava facendo le prove generali per entrare in Europa. Quando Bantik, Giuseppe Ressutti e Rogers si iscrivono al primo anno di architettura, loro quattro, il corso era fatto da 8 persone, cioè quattro erano uno. Okay. Per capire di cosa stiamo parlando, cioè
il gruppo 7, che a trovare il 7.
Esatto, il gruppo 7, perché 7? Perché non 6? No, 7 sei scemo, no? 8 il tedesco. Dobbiamo essere il 7, ma non lo dobbiamo sul settimo, no? Cioè, questo era il livello, cioè erano dei ragazzi pieni di talento anche un po' cialtroni, cioè volevano, si erano fatti la carta intestata, Rava aveva fatto la carta intestata del gruppo 7 che non avevano uno studio, non avevano niente, erano ancora studenti, metà di questi non erano neanche studenti del Politecnico, perché Rava si era portato quelli lì da Brera, perché Rava è uno di quelli che fu cacciato dal Politecnico, Rava era una persona orrenda. E fu quello che non volle Bottoni nel gruppo 7. Bottoni, compagno di classe, compagno di corso di Giuseppe Terragni, grandi amici, Piero Bottoni e Giuseppe Terragni. Ecco, tutto questo sta accadendo in un gruppo di ragazzi che hanno 23-24 anni e si permettono anche di dire la sparata grossa, cioè, nelle prime cose che loro scrivevano, grazie a Rava che aveva le aderenze nel partito che il padre era un gerarca, riuscivano a farsene pubblicare queste cose. Ma la sparavano anche
il proprio uomo della Somalia.
Era
governatore della Somalia.
Poi è diventato governatore della Somalia. Sì, quando pubblicano queste cose non lo è ancora, ma lo è diventato. Infatti, poi quando Rava verrà estromesso, perché adesso Nino se n'è andato, ma non è che ha fatto tutto Bottoni, ha fatto tutto Bottoni, Pollini e Terragni hanno fatto fuori dalla prima mandata del CIAN degli italiani, perché Rava aveva fatto il ducetto, ha detto o si passa attraverso di me o non si fa nulla. Allora loro hanno fatto il corpo di teatro, sono andati in Germania a parlare con a Stoccarda e quindi ci siamo noi, vogliamo apparire anche noi come delegati del CIAN, insomma alla fine riuscirono a far fuori Rava e Sartoris. Sartoris, il rapporto con Sartoris e Terragni era strano, perché si amavano, si odiavano, si amavano, si riamavano e si riodiavano, no? Anche perché Terragni, poi l'abbiamo detto, soprattutto da quando viene arruolato, inizia a perdere in qualche modo il senso dell'orientamento delle cose, secondo me. Ma io vorrei fermarmi al fatto che questo ragazzo qui, che quando è ancora sostanzialmente neolaureato fa una busa edilizio, che è Novocom, perché tecnicamente era una busa edilizio, presenta un progetto e ne costruisce un altro, questo ragazzo qui nel giro di 15 anni ha fatto una rivoluzione dell'architettura ed è l'architetto italiano del 200 più studiato nel mondo. E lo conoscono meglio fuori dall'Italia che in Italia, e questa è una cosa surreale, no? E ogni volta, e dico anche le cose che fa Nino sono straordinarie, queste costruzioni tridimensionali, ogni volta si rimette mano al deposito dei materiali, dei disegni, eccetera, interrani, c'è una novità ed è sconvolgente, è una novità, è una modernità che tu dici, ma come facevano con la tecnologia dell'epoca? Cioè, avevano una tecnologia che è inimmaginabile rispetto a quella attuale. E loro erano già, formalmente, avevano già previsto una modernità che è contemporanea.
Fatta
con quegli strumenti lì, no? Ma anche dal punto di vista di cantiere, che erano degli scannatoi, cioè, era quello che era. Qui, mi taccio delle cose, sto iniziando, quindi mi fermo, perché so che poi non parlo per 2 ore, qui veramente è un fatto generazionale. Se pensiamo a Giovanni Michelucci è un quasi contemporaneo delle Corbusier, nasce più o meno insieme a Sant'Elia, Giovanni Michelucci. Se noi guardiamo l'opera di Michelucci, sembrava in un ritardo clamoroso. Quando arrivano questi ragazzi qui, Michelucci ancora costruisce delle cose
Quando arrivano questi qui, mica ci prendono a sbandata e fa la stazione di Firenze. Cioè è stata la generazione successiva che ha modernizzato la generazione precedente. Lingeri è uno di questi. Lingeri è uno che ha 10 anni di meno di Ferragni.
No, di più.
Di più, scusate, che 10 anni di più, non 15 anni. Cioè, tutti i comaschi in quel momento che stavano lavorando più vecchi di Ferragni, quando arriva questa straordinaria, geniale generazione, tutti riaggiungono il loro linguaggio. Cioè, ed è stata l'ultima vera grande rivoluzione della gioventù, della primavera di bellezza, viene quasi da dire. E chiudo per davvero, il rapporto con Le Corbusier va bene, ok, noi italiani guardavamo più spesso volentieri verso la Francia, soprattutto questa, altri un pochino verso la Germania, Ferragni guardava persino all'Unione Sovietica, quindi aveva uno spettro molto più ampio. Però non dimentichiamoci che Ferragni, in realtà, dei 5 punti dell'architettura moderna,
se ne fregava
bellamente, non ne ha mai rispettato quasi uno, cioè nella casa del fascio non ne rispetta uno. Quindi le regole per fare l'architettura moderna lui, perché? Perché qui c'è il tema della tradizione e del tradizionalismo, perché era mediterraneo, perché lui rivendicava il suo essere maestro comacino, e lui rivendicava il cantiere, e quella generazione lì guardava verso la tradizione, e la mostra del 36 di Pagano lo dimostra chiaramente, la mostra fotografica, lui va in giro a fotografare tutte le case popolari, tradizionali, contadine dal nord al sud dell'Italia, perché dice noi abbiamo qua il nostro deposito formale, e quindi vuol dire noi non siamo contro la tradizione, siamo contro il tradizionalismo. E questo fa delle architetture, come tutti gli storici dell'architettura del Novecento stranieri, quando guardano verso l'Italia, dicono sempre c'è qualcosa di strano nell'architettura moderna, novecentesca, italiana, cioè anche persino in quella monumentale, anche persino in quella piacentiniana, che Piacentini e Terrani si odiavano a morte, no? Anche persino in quelle architetture lì c'è qualcosa di strano, ed è questa la parte, cioè l'italianità, cioè la mediterraneità, cioè una tradizione che viene da lontano, che in qualche modo profonde tutta l'architettura.
Guarda caso, il vero gotico in Italia,
arriva la barba,
non è esistito mai.
Lorenzo, Luigi, professor Gigi Spinelli.
E comunque tutti a casa di Gennaro Ferrari.
Mentre Antonino Saggio ci spiegava così bene la casa Rustici, io ho fatto una riflessione che volevo condividere con voi. Serantiglio l'ha chiamato 1928 complementare, io lo chiamerei a Milano del 1933. E quando ha presentato la casa, Nino ha cominciato dicendo che un oggetto che sa di essere in una città consolidata, così. E poi è passato subito non facendoci vedere le piante o le sezioni, ma è entrato su Street View. E questa cosa mi ha fatto scattare una riflessione che molto spesso mi torna, che è come questi edifici del 1933, che partono da presupposti di un linguaggio rivoluzionario, di un adeguamento tecnologico, eccetera, si inseriscono con una naturalezza così perfetta dentro nel panorama di Milano. Se noi andiamo, che il panorama di Milano, che poi è un paesaggio urbano che è sancito da Piano Albertini, che prevedeva, come detto tu, da qualche isolato. Se noi andiamo all'estero, noi questi edifici del funzionalismo li vediamo per distinguersi, e invece all'interno del panorama della città sono perfettamente inseriti, allora come oggi. A me capita, ad esempio, quando porto in giro gli studenti a vedere questi edifici, quando stiamo per arrivare io mi fermo qualche passo prima e voglio vedere se loro passano senza neanche guardarlo. Hanno visto le fotografie sui libri, dubito un po', però ci passano davanti con naturalezza come se l'edificio non si distinguesse da questo.
Ma dentro in questa... vengono prevalentemente studenti giapponesi che
già no, anche in Italia.
No, davvero.
Da voi sì.
Che arrivano. Italiani pochi.
È una naturalezza che secondo me viene sottolineata dalle fotografie di Dennis Mars, e alla quale abbiamo parlato in interpretazione, alla quale accenna anche Eisenman con la stessa specificità alla fine dell'interpretazione. altri, non è solo la casa Rustici, perché ci sono le altre quattro case che si comportano allo stesso modo, ma io mi sono segnato per esempio la Bella Ampère di Giovanni Muzio. La Bella Ampère di Giovanni Muzio è qualcosa di estremamente tecnologico, 1933, didattico come la casa Rustici, perché se Terragni nell'angolino in basso a sinistra fa quello schema e così, Muzio presenta la Bella Ampère con quattro lotti gotici paralleli e poi spinge indietro i due centrali per creare appunto questo spazio davanti. E ha questi, queste logge con i pavimenti in vetrocemento, come la casa Pedraglio, sono edifici che si inseriscono perfettamente anche se hanno queste dotazioni tecnologiche. E non dimentichiamoci che il 1933 vuol dire la mostra triennale della casa abitazione, le sperimentazioni delle case tipiche di Muzio, eccetera. Quindi è un anno fondamentale secondo me.
Posso dire una cosa per aggiungere a questo discorso che avevi iniziato a dirlo sulle generazioni? Io sono figlio di quel Giuseppe Pizzioni, che lui ha detto fino a un momento, che era nato nell'uno, mentre era nel 4. Mio papà era compagno di Valdestari. Quando aveva fatto la mostra all'83, il vecchio Valdestari, che era l'unico che era venuto e mi parlava con grande effetto di verità. E diciamo, quello che diceva lui poi, il ruolo, che forse nel tuo libro non è così, così affrontato, per la generazione lì appena precedente, al 4,
tutto non si poteva dire.
No, però io l'ho vissuta perché ormai era di quella generazione lì e poi era assistente di Muzio, aveva partecipato al progetto della casa del Palazzo dell'Arte della Triennale, aveva fatto una grande fontana,
certo,
aveva fatto il salone anche nel 38 a Monza, le sedie per esempio, le cose anche, e diciamo questo passaggio generazionale, però è un passaggio interessante che dopo finisce, dopo 33 si organizza proprio politicamente anche tutta la struttura. Ecco, io credo che è ancora da scrivere anche il rapporto con gli artisti, per esempio. Mio papà è andato seguendo Muzio, prima a Monaco per l'esposizione internazionale, poi nel 27 a Barcellona. Io ricordo come parlava di questo padiglione di Mia a Barcellona, se fosse l'opera più innovativa di tutto, tant'è vero che lui, la sua prima villa novecentesca fatta per il padre, c'era il Miro di Gioventù, dopo lui si è mosso su, fino a fare le cose sottili, per Bologna, per Bologna, fino a fare
lui è
la chiesa di Roma, apprezzata da Semi. È una generazione comunque ancora da riscrivere, anche nei rapporti, per esempio, tutti i pittori Sironi, per esempio, rispetto al mondo romano, così, erano dialoghi vivi, insomma, anche forti, insomma, tardi, anche la lotta chi è più fascista o chi non è fascista.
Loro giovani erano più fascisti.
Ma si proponevano come più fascisti, nella mostra di Roma andavano a dire la vera architettura del fascismo.
Non vorrei esagerare, ma se noi abbiamo il nuovo comune perché c'è Portaluppi.
Portaluppi?
No, perché come tutti sapete, il comune voleva a parte
una
Portaluppi, che è diciamo l'opposto di Terragni, però
la mia teoria sai qual è? È che Portaluppi fu quello che bocciò alla tesi che Terragni fu il primo al Politecnico di Milano a portare un progetto moderno,
certo,
e allora gli ha detto no, e Portaluppi ha detto ritorna alla prossima sessione,
esatto,
del progetto.
Ah, era Portaluppi, non
sapevo. Sì, perché lui era il presidente, certo, allora come dire, se Giuseppe gli ha detto, il Beppi gli ha detto, senti,
basta, non puoi bocciarmi tutte le volte, no?
Ah, è vero, però certo, senza Portalucchi probabilmente sarebbe.
Ma perché nel frattempo Portalucchi aveva capito che quello era
certo, ragazzo di passa un poco di tempo. Perché senti, del mio blog qualcuno lo ha. Perché c'è solo un numero di Portarrani.
Faccio un altro esempio. La casa dell'Opera Nazionale Balilla di via Mascagni di Cerghini.
Certo.
Non sembra un edificio nazionalista ortodosso.
Non lo è.
Non lo è. Infatti, perché ha il marmo verde, ha i mattoncini di rivestimento, eccetera. Quindi c'è quel tradizionalismo di cui parlavamo che in qualche modo fa diventare una peculiarità solo italiana questa.
Certo. Comunque mi ha fatto molto ridere il tuo intervento, perché ovunque vado trovo sempre qualcuno, però non hai parlato di mio nonno. Però non hai parlato di mio nonno. No, avrei dovuto scrivere un ricordo
per la regia,
e sono tutti personaggi straordinari, in effetti, oggettivamente straordinari, no? Però a un certo punto io ho fatto una selezione, perché non è
che... Sono 300 pagine.
Sono quasi 400 pagine.
È grosso, il mio libro è grosso.
Mi dà un libro di 1600 pagine.
Vai, passo la palla a Lorenzo.
Allora, concludiamo che tardi.
No, è, se fatta una certa,
se fatta una certa,
però devi parlare che è Don Francesco e poi ho detto al contrario, agli architetti, e non avete paura perché loro sono autori e quindi
io sono molto
lavorato, non è
chiaro. Sarò molto breve, a parte la questione del francobollo, c'è un francobollo nel 2004, nel centenario di Terragni, adesso gli mando la cartolina al professor Saggio, e su questo francobollo, il fatto che gli mando la cartolina è dovuto dall'idea di fare i francobolli che abbiamo visto, ma non diciamola
tutta. Non diciamola tutta, c'è che altro.
Questi francobolli avranno uno sviluppo nel caso San Giuliano non dia retta a Saggio, vedremo. Quindi diciamo molto probabile.
È molto probabile.
Che anche se desse ascolto, si potrà comunque proseguire con l'idea che non vi diciamo.
Però io ne ho avuti tanti per un tipo San Giuliano. Se tu hai abbastanza fuoco, li puoi avere fuoco.
Ma tutti che casa del fascio lui ti dice di sì.
Infatti noi abbiamo drizzato l'occhio.
Però la casa del fascio, su questo è il centenario. Invece, entrando molto velocemente nei contenuti, quello che a me è interessato della lezione di oggi è il fatto di vedere in un'unica opera origini e sostanze molto diverse. Io non sono d'accordo nel vedere il Terragni classico per niente, non sono d'accordo nel vedere il Terragni mediterraneo per niente, non sono d'accordo nel vedere il Terragni funzionalista per niente, perché ciascuna di queste definizioni fa torto alle altre. La grandezza del genio di Terragni è comporre in un'unità più cose che non possono parlare tra loro. Non ci vuole molto a far stare insieme male cose che non parlano tra loro. Qualunque eclettico lo ha sempre fatto. Invece Terragni riesce ad arrivare a una, che io non chiamo sintesi, perché non è una sintesi, riesce ad arrivare a una composizione di idee, chiamiamole idee, strutture formali, contraddittorie, che non potrebbero stare tra loro, ma lui le fa stare in un'opera. Quindi, prima della casa del fascio, prima della casa Lustici, non si poteva, dopo si può. E questa, a mio modo di vedere, la genialità di Terragni, che non è solo di Terragni, è di tanti altri. Io l'ho vista prima di lui in Severini, secondo me si sono parlati, secondo me ha letto il suo trattatello del 21, in cui si spiega come far stare insieme cose che non potrebbero stare insieme, questo è quello che mi interessa, come nella città un'opera può essere sia parte di Milano Verde sia parte dell'isolato, e ciascuna delle due cose ammette l'altra, tollera l'altra, e sicuramente non è l'unico. Se pensiamo a Muzio e a Moretti, prima e dopo, hanno fatto lo stesso. La Cavrutta di Muzio non chiude l'isolato, fa una piccola corte, una stecca, e in mezzo ci mette una strada dove tutti possono passare, una strada pubblica, quindi ancora più permeabile di Casa Lustici, e arrivando all'apoteosi di Moretti, che nel complesso di Corso Italia allestisce una composizione tradizione neoclassica a scala urbana di schegge, di elementi attorno a un vuoto, laddove, sì, laddove il piano regolatore dice fammi una bella cortina che gira, e lo dice ancora oggi, perché ancora oggi ci rompono i coglioni quelli della commissione edilizia, adesso no, è anche un po' migliorata, ma quando noi abbiamo fatto una importante opera a Milano computerizer non è stata bocciata inizialmente per il ripudio dell'isolato. Ripudio dell'isolato, una roba ridicola se si pensa che era presieduta quella commissione da un direttore di una rivista importante. Queste sono cose ridicole, anche perché dopo che c'è stata la Cavrutta, dopo che c'è stata la Casa Rustici, dopo che c'è stato il complesso di Corso Italia, il rifugio isolato, se stare attento a dire una cazzata del genere, se dirige addirittura una rivista
no, e si dice peccato anche il peccatore.
Io Nicolisica, quando ci vuole. Detto questo, poi è stato approvato così com'era l'edificio, non è stato cambiato, una roba vergognosa. È stato semplicemente ripresentato.
È il solito fegato che i tacchetti sono.
Ma comunque questa nove volte Terragni e Lingeri hanno dovuto presentarla.
Però adesso il presidente della commissione poi
statistica. Allo studio. Giuseppe Marino è allo studio nella casa Rustici.
Nella casa Rustici, quindi sì, tutto sì. Poi alla fine.
Tutto torna. Quindi il. Ogni architetto che voglia affrontare in maniera analitica, in maniera innovativa, non vuol dire niente, in maniera profonda il suo tema, per forza deve approcciarsi all'isolato senza continuità, per forza deve approcciarsi al normale sviluppo della città in un altro modo. E Casa Rustici è un esempio, e tu oggi di questo hai parlato. Hai parlato di come il tifo viene reinventato e calato in una maniera nuova, ma al tempo stesso in una maniera che è stata potabile, in qualche maniera è rimasta, cioè è stato possibile costruire.
Una delle più grandi definizioni del processo artistico che io abbia trovato è quella di dare risposta a problemi che all'inizio neanche ti potevi porre, che erano talmente assurdi e talmente contraddittori che non erano neanche discibili, esatto, questa è la definizione, e quindi è l'opera che li affronta e li risolve. Gaetano De Francesco.
Innanzitutto volevo ringraziare innanzitutto Gianluca Pitresi, il professore, e fare un bravo agli architetti che hanno lavorato appassionatamente a questo esercizio. Nasce proprio dalle ricostruzioni, cioè negli anni in cui il professore era vivo, è da qui che nasce il libro e che nasce sostanzialmente l'idea di scomporre questi architetti. Volevo dire una cosa sulla casa Rustici. Io penso che questa sia un'opera che l'architettura contemporanea debba tantissimo, perché mi sono spesso domandato, come molti hanno fatto, il ruolo del telaio. No? Chiaramente quindi richiudere questa composizione, c'è tutto il tema di cui si parlava di questo razionalismo italiano, questo è infatti il confronto di Michelangelo e gli ordini giganti. E a proposito di italianità, la cosa che mi interesserebbe capire è se Terragni conosceva alcune opere del passato, come per esempio nell'ambito napoletano o nell'ambito lionese, dove il telaio in qualche modo veniva utilizzato come pannella Casa Rustici. Chiaramente non si hanno, diciamo, la tipologia del telaio della scala aperta a Napoli è una cosa interessante. Io sono campano, quindi mi sono sempre chiesto questa cosa, così come anche a Lione i tavolini lionesi sono dei telai che in qualche modo lavorano alla stessa. E mi sono sempre chiesto se si trova qualche testimonianza, chiaramente
lo immaginiamo noi, ma niente.
Quindi questa questa è un po' una provocazione.
Lo creiamo noi la relazione.
Che mi piace immaginare.
Bello, grazie, che bello. C'è qualcuno dei dottorandi che osa, una nuova esperienza. Prego, Peter, prego. Abbiamo un dottorando ungherese che ha ricostruito, a proposito, che vi porterà poi, ha ricostruito la Fiera di Milano. La Fiera di Milano è un'attività totale, io lo conosco da anni. Vedere la Fiera di Milano così ricostruita da lui è un'epifania. Prego, Peter. È in piedi, che così ci sentiamo meglio.
Posso aggiungere una cosa e condividere i miei pensieri e la mia esperienza con te. Visto che io sono ungherese, purtroppo in Ungheria non insegnano così per l'inglese, lo conosciamo, però non è che possa condividere. Mentre qua a Roma, in Italia, attraverso il professore Saggio, mi ha fatto conoscere
più voce,
mi ha fatto conoscere Terragni e avevo anche la possibilità di non soltanto fare una ricostruzione della nuova idea, ma scrivere un contributo, sì, un contributo, un saggio per il libro, in cui si è approfondito un po' anche in Casa Rustici, visto che oggi c'era la lezione, certo, di Casa Rustici, e la mia esperienza con Terragni, che per me, dalla mia lettura, non possiamo dire che Terragni è un architetto funzionalista, razionalista, anche perché io ho analizzato tre opere di Terragni, Novocomo, Casa Rustici e Asilo Sant'Elia. Quindi ho scoperto che c'è una evoluzione proprio nel metodo, processo come fa la progettazione del Terragni. Per esempio, e anche cronologicamente, il Novocomo è ancora il concetto più funzionale, molto stretto. Funzionalismo, per me, dalla mia lettura, almeno, è un funzionalismo strettissimo. Poi, da parte non può arrivare fino a Sant'Elia, che diventa proprio più organico che razionalista, anche tutta questa trasparenza, tratti indirizzati alla natura, entra nell'edificio, in funzione esce dalla natura. Quindi già c'è una cosa che secondo me è molto più oltre il funzionalismo e il razionalismo. E poi proprio Casa Rustici in mezzo, che secondo me questo concetto di spazialità invece di funzionalità comincia con Casa Rustici, non diventa che Casa Rustici ancora sono fuori oppure dentro, quindi comincia a giocare con l'esperienza spaziale, quindi il concetto spazialità, anche perché c'è una copertura che mi ha colpito tantissimo, copertura perforata, quindi entro in perforato, vedo il cielo, sento il vento, il rumore della città, però ci sono quelle passerelle che comunque chiude, quindi già comincia a giocare con Casa Rustici, che dopo come ancora non esiste. Poi con Sant'Elia c'è proprio aperto, e quindi Terragni più per me, dalla mia lettura, è più un architetto, non so se la parola è giusta, sperimentale, sì, che razionale.
Grazie, Peter. C'è qualcun altro che osa? Lorenzo, osa! E poi se c'è qualcosa ci chiudiamo. Ciao, grazie. Poi ti sento subito.
Solo un piccolo appunto.
Prego Lorenzo, vai.
L'ultimo ho sentito l'articolo del Tango su che diceva che Terragni sapeva perfettamente cosa fare. Cioè più o meno, cioè, non credo sia proprio così, nel senso che sicuramente ha fatto battaglie con la Casa Rustici o con nuovo comune personali per difendere le sue idee, però è pur vero che diciamo che anche dalle ricostruzioni, quindi vedendo le varie fasi, cioè lui è come se ne provasse tutte le soluzioni, cioè sposta proprio anche le chiome degli altri per capire come andare a comporre, diciamo, il progetto. Ad esempio nella biblioteca cantonale lui ha fatto uno scalone che partiva dal piano terra e arrivava fino alla copertura, cosa che poi non è mai stata fatta, ha totalmente sposto il progetto, quello che era quello iniziale. Quindi in realtà non era che proprio che se è ben chiaro dove arrivare, ma studiava fin nella profondità la composizione della pizza.
Certo. Grazie. Nessun altro?
Sì, posso...
Vai!
No, volevo aggiungere solo una cosa
vero che anche nello spazio, in fondo, diverse spazialità per capire qual è quella, tra virgolette, migliore. Mi sono occupato dell'asilo della Carità, che forse è un passato un po' prima dell'asilo Sant'Elia. E nelle piante in realtà non c'è solo una sola pianta. Quando col professor Sergio abbiamo ricostruito con l'asilo, siamo dovuti trovare a scegliere quale pianta portare avanti, proprio perché lui studia anche la disposizione delle aule, dei bambini, quale fosse la disposizione migliore. Quindi anche la pianta mi viene fuori che ci sono diverse possibilità, diverse conformazioni spaziali che lui prova ancora più volte, livello non solo bidimensionale, ma nella tridimensionalità, nel rapporto interno ed esterno, nei rapporti della luce di cui si parlava prima e con la mente circostante. Quindi sono anche io d'accordo nel dire che ci sono state più prove e più tentativi, insomma, per capire.
Bene, grazie a tutti. Grazie. Se volete vi facciamo una visita guidata delle natività. Rimaniamo nelle natività, se avete piacere. E gli autori si mettono vicini alle loro opere e noi le raccontiamo.
Ma è troppo
alto.
Quando negli anni la casa di Stato. una donna.
Thank you.